vetrina.
Notizie in trasparenza.
Buon pomeriggio, bentornati all'ascolto di Radio Yulm. Io sono Tommaso.
E io sono Giulio.
In regia con noi oggi c'è Lorenzo e siete all'ascolto di In Vetrina. Oggi tratteremo diversi temi, partiremo parlando dei centri di accoglienza italiani in Albania, per poi passare all'audizione al Parlamento europeo di Raffaele Fitto che si è tenuto questa mattina.
Per parlare poi degli scontri a Bologna con Elena Capelli di Repubblica, per poi passare infine a COP29 Ambiente con Giacomo Talignani sempre di Repubblica.
Io vi ricordo che potete scriverci o mandare un messaggio vocale al numero WhatsApp di Radio Yulm, ovvero 331 14 38 923.
Radio Yulm.
È arrivata verso mezzanotte e mezza nel porto di Brindisi la nave Visalli, con a bordo i 7 migranti che da venerdì scorso si trovavano nel centro di Gjader in Albania. Il loro rientro in Italia segue la decisione del Tribunale di Roma, che ha sospeso il provvedimento di convalida del loro trattenimento, rimettendo tutto nelle mani della Corte della Giustizia Europea, esattamente come era successo 2 settimane fa. I giudici della sezione immigrazione del Tribunale di Roma hanno sospeso la procedura di convalida in relazione al trattenimento dei 7 migranti egiziani e bengalesi portati venerdì scorso in Albania. Alla luce del nuovo decreto Paesi Sicuri varato dal governo, i giudici chiedono un parere alla Corte di Giustizia Europea. A quanto si apprende, in seguito alla decisione del Tribunale di Roma, il Ministero dell'Interno ha deciso di costituirsi alla Corte di Giustizia Europea.
Si è espressa sulla questione anche Luciana San Giovanni, presidente della sezione per i diritti della persona e immigrazione del Tribunale Civile a Roma, che in una nota scrive: deve evidenziarsi che i criteri per la designazione di uno Stato come paese di origine sicuro sono stabiliti dal diritto dell'Unione Europea. Pertanto, ferme le prerogative del legislatore nazionale, il giudice ha il dovere di verificare sempre e in concreto, come in qualunque altro settore dell'ordinamento, la corretta applicazione del diritto dell'Unione, che, notoriamente, prevale sulla legge nazionale ove con esso incompatibile, come previsto anche dalla Costituzione italiana. Ascoltiamo la voce ora di Matteo Salvini, che si è espresso ieri sera ad un comizio per la presidenza delle elezioni regionali in Emilia-Romagna.
Sono 9.300 i giudici in Italia. La stragrande maggioranza di questi 9.300 domani mattina si alzano presto e rischiano anche la loro vita per combattere mafia, camorra e 'ndrangheta, per fare delle sentenze libere e mettere in galera i delinquenti. Ma su 9.300 te ne bastano 30, 40 e 50 che non vanno in ufficio, in tribunale per applicare le leggi, ma vanno in ufficio e in tribunale per portare la loro ideologia, che è la loro bandiera rossa, che è la tessera del Partito Democratico. L'immigrazione incontrollata, il sistema dell'accoglienza di massa, costa agli italiani, a voi e a chi ci sta seguendo online, 2 miliardi di euro all'anno, e nessuno mi toglie l'idea che quelle sentenze servano alle cooperative rosse per continuare a fare soldi sulla pelle di questa gente. Per colpa di questa sentenza torneranno in Italia liberi di camminare per Bologna, per Parma o per Ravenna. Ma se uno di questi 7 settimana prossima compie un reato, se uno di questi 7 spaccia, scippa, stupra o ammazza, chi ne dovrebbe rispondere? Voi o chi lo ha lasciato libero? È arrivato il momento di approvare la separazione delle carriere e la responsabilità civile personale dei giudici che sbagliano. Sbagli, paghi.
Queste sono le parole di Salvini, che ieri sera si è espresso al comizio di centrodestra per la candidata alle regionali dell'Emilia-Romagna, Ugolini. A seguito del commento di Salvini si è espresso anche Tajani e si è espressa anche la Meloni che si è espressa in collegamento. Inoltre è notizia di oggi anche l'attacco di Elon Musk al caso migranti in Albania. Si è espresso anche lui dicendo che i giudici devono andarsene. Diciamo che la questione è ancora tutt'altro che chiusa, anzi nei prossimi giorni vedremo gli sviluppi che porterà. Terminando con questa notizia, ci spostiamo invece a parlare di Fitto, perché Fitto, Raffaele Fitto, questa mattina è stato ascoltato dalla Commissione europea in merito al suo ruolo come vicepresidente della Commissione. Infatti è andata in scena questa mattina l'audizione, oltre a quella di Fitto sono stati sentiti anche 5 dei 6 candidati. Diciamo che nella mattinata di oggi Raffaele Fitto ha risposto a diverse domande sul suo ruolo, anche sul suo ruolo non solo come candidato italiano ma proprio come ruolo all'interno della Commissione europea. Una sospensione del giudizio perché nella giornata di domani sarebbe dovuta essere prevista la conferma o la non conferma di lui e degli altri candidati. Tra l'altro sono in sospeso i giudizi di Fitto, della spagnola Teresa Ribera e del francese Stéphane Séjourné, con l'italiano che attuale ministro degli affari europei, che è finito anche al centro che è finito nel mirino del gruppo socialista SND, contrario a concedere una carica di peso come la vicepresidenza esecutiva a un esponente dei conservatori di ECR, che non fanno parte della maggioranza e che a giugno ha dato il via libera al bis di von der Leyen. Il nodo dunque è tutto politico e non riguarda il giudizio sulle competenze di Fitto a occuparsi delle sue deleghe, ovvero di coesione e riforma, con la supervisione su pesca, trasporti, turismo e agricoltura.
Che il voto delle europee di giugno abbia spostato gli equilibri del Parlamento europeo verso destra non è assolutamente un mistero, come pure che le elezioni degli ultimi anni nei singoli paesi dell'Unione abbiano cambiato l'approccio del Consiglio dell'Unione Europea su diversi dossier. A questa va aggiunta anche la recentissima vittoria di Donald Trump alle elezioni negli Stati Uniti. Insomma, è una cosa nota che von der Leyen voglia coprirsi a destra su diversi temi, a partire dall'immigrazione e il Green Deal. Ma i socialisti di SND continuano legittimamente ad opporsi, con il sostegno silenzioso del PD, che del gruppo dei socialisti è la prima delegazione in quanto a numero di eurodeputati. Ascoltiamo ora un passaggio dell'elezione al Parlamento europeo di Raffaele Fitto.
Sono pronto a mettere tutta la mia esperienza ad uso e al servizio della Commissione dell'Unione Europea. È anche mio onore che il governo italiano, guidato da Giorgia Meloni, mi abbia proposto come membro del futuro collegio della Commissione. Vorrei ringraziare la Presidente eletta von der Leyen per avermi affidato il ruolo di Vicepresidente esecutivo per la coesione e per le riforme. Voglio essere chiaro, non sono qui per rappresentare un partito politico, non sono qui per rappresentare uno Stato membro, sono qui oggi per affermare il mio impegno per l'Europa.
Questo è un estratto dell'audizione svolta stamattina da Raffaele Fitto. Dunque ci teniamo aggiornati per quanto riguarda mercoledì, perché pare che sarà mercoledì il giorno che avremo la risposta sui 6 candidati come vicepresidenti della Commissione europea. Adesso andiamo ad ascoltare Mobrici con Luci del Colosseo.
Ce l'hai 60 euro da buttare per venirmi a trovare, ci separano 3 nuvole in cielo, ci separano la Bibbia e il Colosseo. E quando poi ritornerai, di certo sola non sarai, senz'altro ti accontenterai, e non sarebbe male vedere che vuoi pensarci e capire dove si va. Perché mi manchi tanto, cose vengo là, io non pensavo di vederti di nuovo, ma sentivo il bisogno di cambiare davvero, e invece tu pensavi ad altro e non vuoi più vedermi stare un po' male, che male, che male, era così facile, facile, facile.
voci del Colosseo Mobrici su Radio Yulm. Nella giornata di sabato è andata in scena uno scontro tra forze antagoniste di sinistra e polizia. Il tutto a seguito di una manifestazione dei patrioti, ovvero un gruppo di estrema destra di cui fa parte anche Casa Pound. I video che sono diventati presto virali hanno suscitato parecchio clamore sia tra i cittadini di Bologna ma anche tra tutti i cittadini italiani. Per approfondire l'argomento abbiamo in collegamento telefonico la giornalista di Repubblica Eleonora Capelli. Buon pomeriggio Eleonora.
Buon pomeriggio.
Salve.
Nella giornata di sabato il prefetto ha dato l'autorizzazione per 4 manifestazioni a Bologna. Quello che ha fatto clamore è che abbiano dato l'autorizzazione alla manifestazione di Casa Pound con il termine della manifestazione alla stazione di Bologna. Ci può spiegare meglio, proprio anche nella giornata di sabato, i vari avvenimenti, come si sono succeduti anche a livello proprio temporale?
Sì, diciamo che quello che sta tenendo banco in questi giorni è il problema che ha sollevato il sindaco Matteo Lepore è che tradizionalmente, cioè negli anni scorsi, c'erano state altre manifestazioni di questo gruppo che si chiama Patrioti ed erano sempre state, si erano sempre svolte pacificamente, senza scontri con gli manifestanti dei centri sociali o comunque manifestanti antifascisti, perché la collocazione era sempre la stessa, era una piazza vicino allo stadio che si chiama Piazza della Pace, uh-huh. Che è una piazza facilmente controllabile, dove questi manifestanti hanno sempre svolto le loro attività. E di solito era in occasione del 1° maggio, perché era una loro contromanifestazione rispetto al corteo dei sindacati.
Sì.
Quindi questo si è svolto negli anni scorsi. Questa volta il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, che è un organismo che riunisce vari rappresentanti della città, quindi c'era un rappresentante della Questura, un rappresentante della Prefettura, il Sindaco, il Capo di Gabinetto del Sindaco, uh-huh. La richiesta che è stata convenuta migliore era quella di chiedere ai manifestanti di spostarsi in quella piazza lì. Perché il centro e soprattutto la vicinanza con la stazione di Bologna, dove nel 1980 ha avuto luogo la più grave strage di matrice fascista, e questo è scritto nelle sentenze, non lo dico io, della dopoguerra, con 85 morti e più di 200 feriti, avrebbe dato fastidio, e questo è stato dimostrato dal fatto che, a parte le manifestazioni degli antagonisti, su cui adesso naturalmente si focalizza l'attenzione perché è quello che, diciamo, perché è quello che poi è il luogo dove si sono prodotti gli scontri con la polizia, ma in piazza 20 settembre, che è esattamente la piazza di fronte alla stazione dove avrebbero dovuto invece ritrovarsi i patrioti, si sono riunite spontaneamente persone che non avevano niente a che fare con i centri sociali, che erano semplici cittadini di Bologna ed erano circa 200 ed erano anziani, bambini, famiglie, che hanno cantato Bella Ciao alla vicinanza dei patrioti, perché non è stato evidentemente apprezzato il fatto di volersi avvicinare a quello che è uno dei simboli dei lutti più gravi che questa città abbia mai subito.
Sì.
Quindi le cose sono state queste, dopodiché la manifestazione dei centri sociali è stato un corteo che ha tentato di avvicinarsi a quello dei patrioti, ma non c'è riuscito, nel senso che comunque la polizia l'ha fermato,
uh-huh.
E come anche i patrioti non sono entrati in piazza 20 settembre, gli scontri sono stati quindi nel giardino della Montagnola, che è un giardino, diciamo, anche quello vicino all'area della stazione, e però si sono fermati lì, non si sono scontrati direttamente i due gruppi che avevano proclamato due manifestazioni, una in opposizione all'altra.
Sì, poi soprattutto ha fatto anche clamore un video dove un esponente di Casa Pound chiede ai poliziotti di abbassare gli scudi al di là dei quali c'erano centri sociali o comunque rappresentanti di gruppi di sinistra. Quindi anche per quanto riguarda l'approvazione poi della manifestazione fatta fare a Casa Pound e ai gruppi di potere, in relazione a questo, La manifestazione di Casa Pound è stata una manifestazione seppur fuori luogo, perché comunque, come ha detto anche lei, il luogo dove è stata fatta non è di certo il luogo adatto per una manifestazione di quel tipo di matrice politica lì, ma è stata una manifestazione violenta quella dei gruppi di destra, o non è stato fatto alcun tipo di opposizione anche alla polizia e alcun tipo di richiesta particolare?
Ma le cose si sono svolte come si svolgono sempre le manifestazioni di Casa Pound, nel senso che sono delle sfilate di, con inni, sventolamento di bandiere, simboli che riportano alla fase più buia non solo dell'Italia ma di tutto il mondo. Quindi dopo dipende come poi, non c'è stato nessuno scontro tra quelli di Casa Pound e la polizia. Si è visto appunto che dialogavano anche tra loro. Comunque il discorso è che la polizia è stata ringraziata pubblicamente anche dal sindaco Lepore, perché ha detto hanno agito con responsabilità e si sono trovati però in una situazione sfavorevole. Cioè semplicemente questo incontro di manifestanti non avrebbe dovuto svolgersi, e la polizia ha, devo dire, fatto in modo che non si verificasse, in effetti, sì. Perché loro non si sono fronteggiati, e quindi i responsabili delle forze dell'ordine non hanno fatto entrare i rappresentanti di Casa Pound in piazza 20 settembre, esatto. Non li hanno fatti entrare. E quella è stata la cosa che ha permesso di mantenere questa manifestazione comunque nei termini in cui oggi ne parliamo, e non qualcosa di peggio.
Perfetto, signora Capelli, noi la ringraziamo estremamente, ringraziamo Eleonora Capelli, giornalista di La Repubblica, le auguro una buona serata e una buona continuazione.
A lei.
Arrivederci.
L'anima balla, non avere paura, fede fai con calma, che la strada è lunga, finché l'anima balla. Posso fidarmi di te, oh no, oh no, oh no, che sei la fine del mondo, senza girarci attorno, dimmi se posso fidarmi di te. Cos'è questa danza? È la vita che vive. È una mamma in gravidanza. Un bambino che vive. È una foto che non ricordavo. È toccarsi per sbaglio la mano. È lasciarsi trovarsi per caso. Ma vedersi felice e capire che se la vi, se non vado allora fermati. Ah, pensaci. Bello nelle cose semplici. Cuore che parla e non conta più nulla, finché l'anima balla, non avere paura, fede fai con calma, che la strada è lunga, finché l'anima balla. Posso fidarmi di te, oh no, oh no, oh no, che sei la fine del mondo, senza girarci attorno, dimmi se posso fidarmi di te.
Anima balla su Radio Yulm, Olli. Passiamo all'ultimo argomento della giornata, ovvero l'ambiente e COP29. Per farlo siamo in collegamento con Giacomo Talignani. Ciao Giacomo, buona serata.
Ciao, buona serata a tutti.
Buonasera. Ieri si è conclusa la prima giornata di lavoro del vertice sul clima a Baku e fra le varie dichiarazioni spiccano senza dubbio quella del delegato del clima agli USA del governo Biden Podesta, il quale dice che prevenire il cambiamento climatico rimane una priorità degli States, ma allo stesso tempo non può garantire che cosa succederà da gennaio in poi. Cosa dobbiamo aspettarci dal nuovo governo statunitense?
Niente di buono, direi, nel senso che Donald Trump prima, come sappiamo, ha definito una bufala il cambiamento climatico, è sempre stato su posizioni molto scettiche, negazioniste, poi in più insomma ha dichiarato apertamente che le politiche americane da adesso in poi saranno trivellare e continuare a trivellare, oltre a fare fracking, oltre che estrarre combustibili fossili e utilizzarli in tutto diciamo il periodo del suo futuro mandato, ma soprattutto intende uscire dagli accordi di Parigi, no? Quegli accordi per mantenere il mondo entro i famosi più 1,5 gradi, il motivo per cui siamo tutti qui alla COP, accordi che se verranno insomma stracciati in qualche modo da parte degli Stati Uniti, insomma metterebbero a rischio la riuscita generale delle COP che si sono svolte fino adesso.
Ricordiamo che alla COP 28 la Premier Meloni aveva stupito tutti annunciando che l'Italia avrebbe contribuito versando 100 milioni di euro per il fondo Loss and Damage. Quest'anno l'Italia che posizione avrà in merito alla COP 29 e a tutta la situazione ambientale che si sta sviluppando?
È una domanda molto interessante, domani mattina lo scopriremo, nel senso che Giorgia Meloni parlerà in plenaria. Bisogna notare alcune cose. Sì, è vero, l'annuncio dell'anno scorso c'è stato, è un fondo che non è ancora partito realmente, quindi si sta aspettando di vedere poi di fatto questi soldi operativi. Quello che ci si attende dalla Meloni intanto è quella di una leader, di una figura europea che qui c'è, perché come sapete questa è la COP delle grandi assenze del G7, esatto. Praticamente ci sono solo Giorgia Meloni e il britannico Stramer, e quindi sono pochissime diciamo le figure istituzionali di alto livello europee che sono venute qui, che ci hanno messo la faccia, e questo va riconosciuto. Il problema è perché è qui, che cosa annuncerà, quanto gli interessi che ci sono anche nei rapporti economici con l'Azerbaigian. Come sappiamo, noi importiamo buona parte del gas dall'Azerbaigian e l'Italia vuole puntare su questo combustibile fossile, l'ha dichiarato più volte, Giorgia Meloni vuole fare un hub del gas. Quanto peseranno sulla scelta di venire, oppure ci saranno altri annunci, per esempio sul grande tema, la finanza economica, cioè l'Italia si esporrà ulteriormente o sarà solo appunto un passaggio di relazioni, anche visto appunto la guida Meloni del G7. Ecco, questo lo scopriremo domani, ma c'è ancora molta incertezza. Lei ha detto che farà un breve intervento, non sappiamo ancora se si fermerà a parlare con la stampa, però è molto interessante per tutti e molto atteso da tutti.
Ritornando a delle dichiarazioni che spiccano dalla prima giornata, il presidente della COP29, Babayev, ha dichiarato che il mondo è sulla strada della rovina. Visto anche quello che lei ci ha appena elencato riguardo Trump e il non voler sottostare agli accordi di Parigi, pensa che questa rovina sia inevitabile?
La risposta è che bisogna continuare a sperare, nel senso che sì, è vero, il mondo va verso la rovina. Oggi sono usciti degli altri rapporti, un rapporto molto interessante sulla criosfera, che dice che se supereremo questa soglia di più 1,5, magari anche di un po', e già ci stiamo arrivando a superarlo, bene, allora andremo avanti a forti scioglimenti dei ghiacci della Groenlandia, impatti sulla circolazione dell'oceano, quelle dell'aria le stiamo già vedendo, per cui i sintomi già li stiamo vedendo, abbiamo visto quello che è successo anche solo di recente a Valencia e in tantissimi altri posti, per esempio in Africa, di cui non si parla perché magari sono lontani da noi. Per cui la strada è vero, il mondo è in rovina, la soluzione c'è perché è stata data ed è quella di investire nelle rinnovabili e abbandonare i combustibili fossili. Il problema è se la si vuole applicare, se si vuole rinunciare a un modello economico e culturale per implementarne un altro. Se ci riusciranno alla fine di questa COP, o forse della prossima, quella in Brasile, allora siamo ancora in tempo, altrimenti la vedo grigia anch'io.
Giacomo, noi ti ringraziamo per questo tuo intervento. Ricordiamo Giacomo Talignani, giornalista esperto di ambiente su Repubblica. Ti auguro una buona serata.
Grazie mille.
Grazie a voi. Grazie
buona
a voi.
Serata, buon
ciao, serata,
buona
serata.
Radio Yulm.
io vi ringrazio per essere stati all'ascolto di In Vetrina. Oggi abbiamo parlato di diversi temi, i centri di accoglienza italiani in Albania, l'audizione di Fitto in Parlamento e le due interviste con Elena Capelli di Repubblica e con Giacomo Talignani di Repubblica. Io vi ricordo che potete trovare la puntata poi sul sito di Radio Yulm nella categoria di In Vetrina, e vi ricordo che potete anche commentare e mandarci un messaggio vocale al numero di WhatsApp di Radio Yulm 331 14 38 923. Io sono Tommaso.
E io sono Giulio.
Ringraziamo la regia di Lorenzo e ci sentiamo settimana prossima. Buona serata.
Buona serata.
In Vetrina.
Notizie in trasparenza.